Grazie a tutti voi, buon sabato. Oggi, come tutti i sabati, per venire a questa santa adunanza, tutti abbiamo fatto per ben due volte la stessa cosa. Non avete mai riflettuto in questo? Abbiamo fatto una cosa importante quando siamo usciti da casa e quando siamo entrati qui in questa sala. Siete curiosi di saperlo che cos'è? Uscendo di casa abbiamo aperto e poi chiuso la porta e ci siamo diretti verso la sala, verso questa sala. Giunti qui abbiamo aperto e chiuso la porta della sala un'altra volta. In questa azione vi è una straordinaria forza, quella forza dello Spirito Santo che Dio ci dona. Perché stiamo osservando il sabato onorando Dio, mentre il resto del mondo fa ben altro, come sappiamo. Virtualmente questo gesto lo hanno fatto certamente anche tutti i nostri fratelli e sorelle che sono collegati qui. Ma noi sappiamo che se non fosse per la fede saremmo in giro a fare shopping come tutta la parte del mondo, come milioni di persone. Ho pensato se il titolo di questo messaggio potrebbe essere Le sette porte per la vita eterna più una. Naturalmente parliamo, sicuramente saranno più di sette porte, però al momento ci atteniamo a queste sette, perché durante la vita sicuramente ne apriremo a centinaia. Ma sono quelle porte che conducono alla morte seconda o alla vita eterna. Porte che possiamo aprire e chiudere per sempre. È una scelta del nostro libero arbitrio. Queste porte virtuali a cui mi riferisco intendono la via del mondo e quella di Dio, quindi ciò che distingue tra il bene e il male. Quindi noi queste porte le apriamo e le chiudiamo quotidianamente. Come e perché e cosa sono queste porte? Sono porte ovviamente virtuali, spirituali. Facendo una distinzione molto importante di ciò che è bene e male, avendo ricevuto il dono del discernimento, perché se no altrimenti non sapremmo quale porta chiudere o aprire. Questa sarà la nostra opera quotidiana, se aprire o chiudere una determinata porta, per ritrovarci degni, ovviamente, al ritorno di Cristo, se apriremo o chiuderemo questa porta nel senso giusto, nella via di Dio. Infatti voglio fare subito un riferimento a una scrittura, in Genesi 4,7, che ci dice, se scegli bene, non rialzerai il tuo volto, cioè non guarderemo il nostro futuro con serenità e con orgoglio, ma se scegli male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu, dice la scrittura, dominalo, cioè respingi ciò che ti tiene, ciò che ti tenta, perché viene da Satana. Quindi chiudiamo la porta delle tentazioni. Ecco, questo è un gesto che noi facciamo chiudendo questa porta. Tutti ricordiamo bene, adesso alcune citazioni della Bibbia storica, l'episodio che è descritto in Genesi 19, al capitolo 19, che riguarda l'evento, la storia di Sodoma e Gomorra, quando gli angeli e Lot, costretti, chiusero la porta per sottrarsi. Ciò che noi magari facciamo più volte durante il percorso della nostra vita, di sottrarsi ai sodomiti che avevano sete di peccato, volevano che la porta fosse lasciata aperta, perché la porta del peccato è sempre spalancata. Perché cosa? Per consumare il peccato. Naturalmente questa è una storia che conosciamo bene tutti, ma il senso di questo sermonetto delle porte è che in questo messaggio stabiliamo e vediamo che il simbolo del peccato rappresenta la porta, quella porta di separazione fra il bene e il male. Questo è quello che vorrei dare senso a questo. Poi andiamo sempre, ritorniamo alla Sodoma e Gomorra, l'episodio. Essi però gli dissero, i sodomiti, nel versetto 9 del capitolo 19, che erano imbufaliti, e questa è un'espressione che è adatta proprio a questo modo. Vedete, cercate di immaginare una folla di sodomiti che vogliono assolutamente prendere queste persone, e qui vi lascio alla vostra fantasia. E gli dissero: togliti di mezzo, continua la scrittura. E ancora, questo individuo, dissero i sodomiti, è venuto qua come straniero, rivolgendosi a Lot, e vuole fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli che volevamo fare. E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Vedete che il peccato a volte preme con tutta la forza. E qui ci vuole una resistenza speciale, quella della fede e dello Spirito di Dio, perché senza di esso nulla possiamo fare. Al versetto 10, sempre di Genesi 19, ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero quella porta, non permisero al peccato di violare quell'ambiente. Quindi il peccato restò fuori. E poi venne la punizione. Al versetto 11, quindi, la punizione cosa fu? Che colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande. Quindi questo ci fa capire che erano proprio tutti corrotti, tutti pieni di peccato, tutti desiderosi di peccare, un popolo perso e vinto dal peccato, della perversione. Sembra una storia di attualità con modalità diverse. Oggi sappiamo che virtualmente quello che è descritto in questo episodio sta avvenendo lentamente. Noi magari non riusciamo a vederlo in pieno, ma è un percorso che sta e porterà un giorno a queste situazioni. Ma se apriamo la porta giusta, il nostro futuro è scritto. Quindi la via di Dio è una certezza, è una promessa, sappiamo Lui cosa ci darà in futuro, ma il mondo è un'incertezza totale. Ma se abbiamo fede, ovviamente, una fede compiuta, e siamo pronti a rigettare la tentazione del peccato e chiudere sempre quella porta o aprirla nel senso giusto della via, fuggire dal peccato. La Bibbia ci chiama la nostra attenzione con questa scrittura. In 1 Corinzi 10:12, perciò chi pensa di stare in piedi, e questo è un ammonimento per tutti noi, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. In Marco 14:38 ci dice, ci conferma e ci porta a dire: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Nel secondo caso, scegliere la porta stretta, certo, troveremo una serie di difficoltà, ma la guarigione sarebbe breve per avere scelto la porta giusta che porta alla vita eterna, quella vita che ci viene promessa, dove noi ambiamo a questa vita futura. Una volta usciti e chiusi la porta alle spalle, riceveremo certamente cure adeguate. E parlo di quelle cure spirituali, la parola di Dio, l'insegnamento. Quindi lo spirito di guarigione, ritrovandoci in un'altra dimensione mentale, dove c'è la speranza, dove vi è un futuro. Quella di una prospettiva, di un mondo futuro, dove non potranno ripresentarsi situazioni di pericolo. Dopo questa porta ci sarà data l'opportunità e l'accesso alla via di Dio. Sappiamo che in questo caso è una libera scelta. Rispondere alla chiamata. Ciò che noi abbiamo scelto. Il nostro spirito è pronto. Il velo è stato rimosso dai nostri cuori e dai nostri occhi. Leggiamo la scrittura di Matteo 7:13 che dice: entrate per la porta stretta. Questa è una scrittura che sapete a memoria. Poiché larga è la porta e molto spaziosa è la via che conduce dove? Alla perdizione. E molti sono purtroppo quelli che entrano per essa. Al versetto 14, sempre di Matteo, invece, questa è la via, è la porta che noi dobbiamo aprire, quella stretta, cioè stretta invece la porta, ed è anche angusta, perché è difficile, una via impervia, è la via che conduce alla vita. Ma purtroppo pochi, ripeto, pochi, sono quelli che la trovano. Ma noi queste famose porte che dobbiamo chiudere, ne portiamo esempio alcune, di quelle porte che dobbiamo aprire o chiudere. La prima porta è quella che impedisce l'accesso alla chiamata, cioè quella scelta sbagliata di non rispondere alla chiamata di Dio. Perché questa umanità sappiamo che non è convertita, perché come è scritto, il velo che è nei loro cuori potrà essere solo e soltanto rimosso da Cristo. È l'unico che potrà togliere questo velo e aprire gli occhi portando alla verità. Al versetto sempre di 2 Corinzi 15, capitolo 3, questo velo rimane steso sul loro cuore, al versetto 13, però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Questo naturalmente è il nostro caso, il velo ci è stato rimosso, aprendoci che cosa? La mente e il cuore alla verità, rendendoci liberi. Da qualche parte c'è scritto che la verità vi renderà liberi. Quindi abbiamo una nuova visione di questo mondo. La seconda porta è la ricerca di Dio. In Salmi 48,14 sappiamo che c'è scritto: ma il nostro Dio in eterno, egli sarà la nostra guida. In Isaia 55,6 ci dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, perché Dio è sempre vicino a noi e aspetta una risposta. La terza porta sappiamo che è quella della chiamata, che dovremmo aprire, il mondo dovrebbe aprire, ma pochi rispondono aprendo la porta del cuore, perché aprire la porta della chiamata di Dio vuol dire aprire il cuore, desiderare, ricevere la rivelazione tramite l'insegnamento della parola scritta. Perché, come dice in Proverbi 1,13, perché chi riceve l'insegnamento sul buon senso, e qui ci sono tre elementi e tre fattori importanti dove il mondo nega il buon senso, che è composto dalla giustizia, dall'equità e dalla rettitudine. La quarta porta che ci rende accessibile alla via di Dio, perché l'accesso di questa porta prova la nostra scelta se è sincera. Questo accesso che rappresenta una via stretta ed impervia, quali le prove da affrontare e superare per essere agli occhi di Dio approvati. Ma come siamo stati approvati? Come dice in 1 Tessalonicesi 2,4, come sono stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare che cosa? La predicazione, da poterci affidare il Vangelo. 1 Tessalonicesi 2,4. Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova e legge i nostri cuori. La quinta prova è affrontare le prove che ci rendono degni della chiamata di Dio. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza. Questo lo trovate in 2 Timoteo 1,7. D'amore e di autocontrollo. Sono elementi fondamentali questi. La sesta porta, prove che ci seguiranno per tutta la nostra vita, cioè una consapevolezza che noi avremo prove costanti, sempre. Non è come il mondo che una volta che ci arricchiamo in qualsiasi modo, poi siamo più tranquilli, non pensiamo più a nulla, viviamo nella beatitudine assoluta. Quindi convivere con questo, ma non vinti, ci dice la Scrittura. Ma noi siamo provati per tutta la vita, non si tratta di un periodo, ma di una vita intera, per uscire vivificati e ripieni dello spirito di forza di Dio, che Dio infonde in noi attraverso il suo Spirito Santo. La settima porta è l'ultima, in Isaia 1,16, dice: lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista, cessate di fare il male. Tutte queste cose noi le troviamo nel mondo, nell'essere umano, e qui invece ci dice di non fare queste cose. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, poi venite e discutiamo dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana bianca. In Isaia 55,7 ci dice ancora: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore, che il Signore avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questa è la settima porta. Però ce n'è un'altra, un'ottava, che questa ottava porta, sono due le porte in realtà. In questo caso le porte sono due e una sola deve essere aperta, ma con una chiave speciale, una d'oro e una composta di pietre preziose. Quella d'oro è l'ultima tentazione, la via del mondo, dove tutto è possibile con ricchezza, mentre composta di pietre preziose rappresenta l'accesso alla nuova Gerusalemme, la Gerusalemme eterna che scende dal cielo, che è la dimora di Dio e dei suoi eletti. Quale chiave useremmo? E vi lascio la risposta a voi.